Un saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati da Michela Kei Belisario e da Emily Stefania Coscione, bentrovati a questo nuovo episodio di God Save the Queen e siamo con la nostra squadra del cuore, vero Emily? Siamo con Ivan Canu, illustratore e autore di un libro sulla regina Elisabetta, adesso lo aspettiamo al varco per un nuovo libro, e con l'inviato di Sky TG24 Nicola Veschi, appassionato come noi della corona. Allora, dove eravamo rimasti? Nelle ultime tre puntate abbiamo commentato prima il documentario Harry e Meghan per Netflix e poi la biografia Spare, il memoir Spare, pubblicato in Italia da Mondadori, con cui il principe Harry vuota il sacco e racconta la sua verità. Il risultato qual è? Che Spare è diventato il libro in cima a tutte le classifiche di libri mondiali, proprio nei giorni scorsi è salito al primo posto anche in Italia, superando il nuovo libro di Ammanniti, e praticamente ha fatto registrare risultati record sia in termini monetari che sia in termini proprio di vendita. Non si era mai visto un memoir così spettacolare e così venduto. Nello stesso tempo però adesso bisogna vedere, ora che lui e Meghan hanno la moglie, l'ex attrice duchessa di Sussex, hanno raccontato di tutto e di più, cosa resta? Cosa avranno ancora da raccontare? Ma soprattutto quale sarà il futuro per questi royal riluttanti? Perché c'è in ballo l'incoronazione di Carlo III a maggio. E quindi adesso si gioca tutto su ci saranno invitati o se ne resteranno negli Stati Uniti. Emily,
sì,
cosa ecco. Si dice a Londra?
A Londra si dice molto su questo, perché i britannici, per farla proprio breve, non li vogliono, non vogliono che ritornino né per l'incoronazione né per altre situazioni, altri eventi. E quindi non è proprio quello che, o forse Harry se lo aspettava ovviamente, non credo che si sia fatto delle illusioni su questo, perché il libro è stato sicuramente un grosso successo, però le accuse, le rivelazioni, il tono non sono piaciuti. Dobbiamo vedere, perché comunque Carlo sta mettendo in moto tutta una campagna per assicurare appunto un invito al figlio e alla nuora dall'America. Ha chiesto anche aiuto da un intermediario che sarebbe l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby,
infatti.
Si mantiene molto in contatto con la coppia, quindi,
perché li ha sposati
e poi sono rimasti in qualche modo amici, quindi però ci sarebbe un patto, cioè loro dovrebbero rispettare un patto. Carlo assicurerebbe dei posti, diciamo, non dico in prima fila, ma posti d'onore lì a Westminster nell'abbazia per l'incoronazione, e la garanzia anche del titolo, il mantenimento del titolo di duchi, che è sempre un po' in bilico, è sempre un po' a rischio in base alle rivelazioni che fanno. E loro ovviamente in cambio devono assicurare un certo silenzio, perché comunque c'è l'esistenza di un secondo libro. Harry stesso lo ha rivelato, i tagli che ha fatto sono abbastanza al primo libro, potrebbero appunto riempire un secondo, quindi le rivelazioni ci saranno, chissà quali saranno.
Staremo a vedere, soprattutto perché quando c'è di mezzo Meghan Markle non si sa mai cosa succeda, no? Perché lei tra l'altro aveva detto che l'alto prelato li aveva sposati segretamente.
Sì. C'era stata parecchia confusione, lo stesso prelato ha detto no, non è vero.
Cioè smentita anche in quel caso. Subito. Quindi vedremo cosa riusciranno a fare anche con questa mediazione. Ma senti, tu Nicola andrai presumibilmente all'incoronazione di Carlo III.
Ci conto fortemente di andare all'incoronazione di Carlo III, anche per chiudere un cerchio e magari aprire un altro, considerato quello che abbiamo fatto in occasione della morte della regina, e anche per vedere se è cambiato un po', no, l'umore degli inglesi nei confronti di questa famiglia e come dopo tutto quello che è stato detto in questi ultimi due mesi.
Ma ovviamente tu farai interviste agli inglesi, farai vox populi, come si chiamano in gergo, ma se tu potessi intervistare Harry e Meghan, fai il grande scoop della tua vita, cosa chiederesti loro?
Oh, che domanda da $1 milione. Forse si sono pentiti di aver fatto quel che hanno fatto, perché sicuramente, come dire, prima in apertura del podcast tu hai parlato dei risultati record della vendita del libro, questo era sicuramente il loro obiettivo, no? Far cassa, guadagnare, potersi mantenere uno stile di vita piuttosto, un tenore di vita piuttosto elevato, però a che prezzo? Nel senso che Carlo poi anche nel libro di Harry viene descritto, a mio parere, come un padre che ha cercato di esprimere a suo modo l'amore per questo figlio piccolo, però l'ha messo fortemente in difficoltà, ha messo tutti quanti un po' spalle al muro, cioè è estremamente il lavoro di Carlo per convincere, chi deve essere convinto a far presenziare i due alla cerimonia di incoronazione, sarà veramente una roba da certosino. E quindi secondo me potrebbero essersi anche un po' pentiti di quello che hanno detto, magari non di quel che hanno fatto la serie Netflix e aver scritto il libro, ma di aver veramente spiattellato tutto quanto in quel modo, con quei termini, il famoso inchino imbarazzante del quale abbiamo straparlato, le rivelazioni anche un po' troppo pompate del rapporto tra Harry e suo fratello William e tra Kate e la moglie di Harry e Meghan, insomma. Forse avrebbero potuto raccontare le stesse cose in modo un po' più curato, ecco.
In modo un po' più curato. Ivan, secondo te Harry e Meghan dovrebbero andare all'incoronazione?
Ma sì.
E poi, secondo te, sì. Si pentiranno mai?
No. Sì alla prima, no alla seconda. Dico sì, devono andare, perché naturalmente solo chi cade può risorgere, no? Siccome Harry e Meghan alla fin fine hanno sposato un po' il concetto luteran americano del perdonare dopo però aver sbatacchiato tutti quelli che gli hanno fatto un torto, salvo poi scrivere che ho torto collo, non è colpa loro, Meghan ha pianto ogni volta che c'era qualche contrarietà perdonando tutto e tutti, questo è un po' quello che emerge da quello che Harry scrive, quindi a un certo punto diciamo se il babbo e il fratello faranno il beau geste di dire ma no, ma siamo una famiglia, cioè hai detto che ci vuoi bene, ti vogliamo bene anche noi, bla 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 bla, cioè se fanno meno gli inglesi, mettila così, se fanno un po' più gli americani, un po' meno gli inglesi, allora vedremo la partecipazione, ma che naturalmente sarà poi fitta di ulteriori episodi, e questo sì, darà vita sicuramente al terzo libro, oltre che il secondo pare che sia già pronto, ma c'è un terzo, perché a me risulta che Harry abbia firmato un contratto da $20 milioni barra sterline per 4 libri, non per due o per uno.
Beh, due sono già usciti, no? C'è anche il bench di la panchina di Meghan, è uscito cos'è, l'anno scorso.
Sì,
quello
scorso,
era il primo.
Sì. Dice che quindi fa parte della serie.
Sì, poi c'è il memoir parte della duchessa.
E poi quel libro di self-help che sta per uscire sulla salute mentale, firmato da entrambi.
Vabbè, allora diciamo abbiamo già la quadra, quindi al massimo ci potrebbe essere il quinto libro solo sulle reazioni. Poi che loro perdonino, eccetera, no, non mi sembra, nel senso che si sa, Harry lo dice ogni piè sospinto, lui è l'erede effettivo di Diana, la quale non è notoriamente una che abbia perdonato granché nella sua vita, a buon rendere e a buona ragione, nel senso che Harry dice la stessa cosa, no? Io sono stato talmente massacrato per tutta la mia esistenza che adesso devo andare in analisi, quella forse sono le pagine umanamente più comprensibili, salvo poi continui peana verso la donna più bella del mondo, lei che era destinata ad essere principessa e chissà forse anche regina, insomma lui le fa una dichiarazione d'amore nella seconda parte del libro, libro che effettivamente tutti forse vorrebbero in un certo senso, cioè la ama incondizionatamente, e non so se queste siano poi le pagine che il ghostwriter abbia dovuto rimaneggiare molto, perché c'è un commento su TikTok di uno dei tanti che hanno per fortuna letto e non soltanto così abbozzato, che scrive: il libro è un lungo, noioso e capriccioso articolo di gossip e vendetta, mascherato da libro verità, peraltro scritto da un ghostwriter che rende tutto inutilmente epico, neanche stessimo parlando della vita di Nelson Mandela, vagamente gradevole solo a tratti. Che a me pare...
L'hai scritto tu?
No, assicuro.
Ammettilo.
Ho voluto mostrare.
Hai usato uno pseudonimo.
Esatto. Di uno che si chiama Fantasticarlo, che non so se sia il padre a questo punto.
Possibile.
È possibile.
Vabbè, certo. Sì, scusa.
No, volevo dire, infatti questa cosa mi ha fatto venire in mente questa intervista di Carlo di cui si parla, che sarebbe imminente. Infatti volevo chiedervi cosa ve ne pensate, se la fa bene a concederla o dovrebbe starsene zitto, perché comunque è un po' mascherata, sarebbe mascherata come intervista, perché la scusa ufficiale sarebbe quella di esprimere un po' a parole cosa si propone con il suo regno, quale sarà il suo stile, eccetera, però in realtà i motivi veri sarebbero appunto le risposte alle varie accuse di Harry nel libro e nella docuserie. Voi che ne pensate? Michela, tu che ne pensi? Ce lo vedi Carlo al rompere il never explain, never complain, never explain?
No, perché lui ha già dimostrato ampiamente di voler seguire il modo di fare della regina Elisabetta, quindi continuerà secondo la tradizione. Piuttosto bisognerà vedere cosa succederà quando William salirà al potere, perché a quel punto lui davvero potrebbe iniziare un nuovo corso ed eliminare i parenti scomodi. Però io penso che Carlo farà di tutto per far tornare il figlio il prodigo a corte, perché comunque si rende conto che così non può andare avanti, non ha veramente senso avere questa lama conficcata nelle costole, se vogliamo dire così.
Si sta preparando anche al divorzio, un possibile divorzio dei Sussex, avrebbe già messo in moto.
Chissà, magari un giorno ci sarà davvero, ovviamente speriamo di no, perché l'amore deve sempre vincere su tutto, però la posta in gioco è veramente alta, per cui ovviamente a Buckingham Palace sono sempre sull'attenti. Però penso che alla fine Harry andrà sicuramente all'incoronazione. Certo, mi stavo domandando, chissà se sarà sottoposto a una sorta di agreement, a una sorta di contratto per cui non potrà spifferare una parola di quel che vedrà dietro le quinte.
Lui non vuole un contratto che lui non vuole, almeno da quello che si diceva negli ultimi giorni, non vuole firmare fino all'ultimo, almeno è stato, gli hanno consigliato di aspettare fino all'ultimo minuto. E di vedere un po' come vanno le cose e di non firmare da subito, e quindi il contratto c'è, il patto c'è,
ma gli americani che sono pratici ovviamente aspettano fino all'ultimo e alzano la posta, perché quello è un modo per alzare la posta, no?
Ma per questo anche William non lo vuole, perché ha il terrore che il fratello se ne esca fuori con una trovata pubblicitaria per tutte le varie sue imprese commerciali, quindi forse William fa bene a non fidarsi a questo punto, considerato il tira e molla che c'è.
Però è anche vero che la monarchia deve essere al passo con i tempi, e quindi ci sta anche che sia un principe Harry a rivoluzionare tutto. Secondo voi, Ivan e Nicola, è possibile? Vedete una monarchia inglese più moderna, più snella, più comunicativa, come, non so, quelle nordiche, per dire?
Se c'è riuscito il Vaticano a modernizzarsi, insomma, penso che ci sia speranza per tutti da quel punto di vista. E sempre per fare il parallelo col Vaticano, che notoriamente non è un luogo di beatitudine, almeno comunicativa, ma tutt'altro, ovviamente la vita stessa della monarchia inglese è connaturata al chiacchiericcio, ai gossip, all'avere personaggi che vivono comunque delle vite anche un po' borderline, non è soltanto il principe Andrea. Quando i reali sono normali, mettiamola così, sono noiosi, non c'è nulla da dire. Vedi Wessex, per esempio, insomma, c'è troppo poco da dire, anche le figlie di Andrea sono bravissime, carinissime, cioè, dopo un po' questo stucca, perché tutti si è abituati a concepire la monarchia inglese come, anzi, antinordica. Loro sono sanguigni, hanno dei caratteri terribili, piace agli inglesi che anche William, apparentemente perfetto, eccetera, in realtà sia una vipera che prende per il bavero e strappa la camicia al fratello, è bellissima, naturalmente questa idea secondo me a loro piace moltissimo. Agli americani meno, probabilmente, perché sono in realtà abituati ad avere questa pruderie e anche questa ipocrisia di base. Anche il giornalismo americano è spesso molto più ipocrita. In questo senso, l'avere una specie di coppia semi-americana all'interno potrebbe sempre un po' fruttare tanto. E secondo me un po' dovranno ragionare su questo, che devono fruttare. Del resto, Harry, quando dice ci hanno osteggiato soprattutto Camilla, e lì, piccola parentesi, non so come farà a comporre il dissidio con la matrigna, non tanto con suo padre o non solo con suo padre, lui dice: noi eravamo popolarissimi, siamo stati più popolari e tutti erano gelosi di noi, anche mio fratello, mio padre, la mia matrigna e tutti quanti, quindi ci hanno osteggiato per quello. Mi sa che forse quella è la chiave invece per riuscire a ricomporre il dissidio, sfruttare la popolarità.
Nicola, tu che ne pensi?
Io sono convinto che la monarchia britannica saprà rinnovarsi. Personalmente non credo che sarà Carlo a dare la stura a questo cambiamento, se vogliamo anche un po' epocale, non posso altro perché per una questione di tempo e di età lo vedo un po' più difficile, molto più probabile che potrà farlo suo figlio William quando sarà il suo turno. Che diventi una monarchia nordica, come vi diceva Ivan, sono assolutamente d'accordo con lui, è molto, molto improbabile, no? Hanno, come dire, delle radici culturali abbastanza diverse, tutto sommato.
Sì, chi si rifila ai nordici, dai.
Sì, esatto, cioè, nel senso, la monarchia britannica è anche un po' legata al loro essere popolare, no? Una delle tante cose che è stata detta quando è morta Elisabetta era che è stata una regina pop, nel senso che la trovavamo dappertutto, non si può dire lo stesso per tanti altri monarchi sparsi per il mondo. Certo, lei dalla sua aveva 70 anni di regno, che insomma avevano un peso specifico importante. Poi sul fatto che questo episodio, no, il fatto, cioè, io sono un po' critico sul fatto che, è quello che dicevi tu, Michaela, prima, che Harry possa usare, no, sfruttare in termini positivi questa situazione, no, del contrattare, diciamo così, una sua partecipazione all'incoronazione del re, non fosse altro che per il fatto che l'incoronazione del re è la cosa più sacra che ha a che fare con la vita di un monarca, e trasformarla in un carnevale o in qualche cosa commerciale, non tanto per le tazze, i piatti, le bandierine che troveremo ovunque per settimane e mesi, ma proprio nell'intimo, nel senso, io vengo barattando qualche cosa così ci posso guadagnare. E credo che se lo farà sarà una cosa che sarà difficilmente perdonabile e che farà male alla monarchia in sé, perché allora qual è il senso dell'appartenenza dell'istituzione? No?
Ma lui è un'americana vicino.
Sì, scusami, Michele.
No, no, dico lui all'americana vicino che è abituata a far soldi con tutto, no? Per cui anche appunto, come hai detto tu, un momento sacro come l'incoronazione diventerà in realtà uno show come tanti altri. Cioè lei non
ma
la
per
vede...
lui è una cosa molto rischiosa, Michaela, perché cioè è vero, lui c'ha l'americana di fianco e abbiamo detto per esempio della serie Netflix che è stata pensata forse più per un pubblico americano che britannico. Ma la corona è britannica e francamente a mio avviso due pensierini sul fatto che quello che farà lui avrà effetto non tanto in America quanto sul rapporto tra la corona entro limiti piuttosto contenuti, se vogliamo, tra la corona e i britannici, andrebbe letto un po' più in una chiave britannica questa cosa, cioè che, perché poi in fin dei conti gli americani del re inglese gli ne frega tanto quanto, se è vero che Meghan Markle manco sapeva che stava per sposarsi, il figlio nipote della regina Elisabetta II d'Inghilterra non sapeva che fosse Harry di Windsor, insomma, no?
Vabbè, quella si chiama ignoranza. A proposito, Nicola, io avanzo da te ancora un bicchiere souvenir della regina Elisabetta.
È sul tavolo nel mio salotto che ti aspetta, ovvero che aspetta di arrivare a Milano. Guarda, è lì, lo vedo tutti i giorni.
Bene, non si è ancora rotto.
No, è incartato.
Non è pieno di gin. Non so. No, allora io faccio un accenno a una possibile a un possibile parallelismo che in realtà la corona britannica ha e che, di cui si potrebbe giovare, e del resto anche Harry nella biografia ne fa più di una volta accenno, e cioè c'è il precedente storico di Edoardo e Wallis, cioè c'è un precedente talmente similare pur nell'epoca differente che quello è un parametro, e secondo me è un parametro che in realtà nel percepire da parte del palazzo l'opportunità o meno di invitare Harry e Meghan potrebbe essere rilanciato. I due non vennero invitati, naturalmente erano talmente scomodi, talmente fastidiosi, e con una anche un'avversione da parte della regina madre, anche proprio personale, pur essendo due pezzi da 90, cioè almeno Edoardo era un gran pezzo da 90 in quel senso, non tanto Wallis, però il parallelo potrebbe essere quello, proprio per il protocollo reale, per le opportunità e tutto quanto il ragionamento che potrebbero fare, e in un certo senso il fatto che siano stati ostracizzati quasi in esilio poi ha creato una narrazione parallela che però è stata un po' sfortunata per Edoardo e Wallis. Forse non sarà così, nel senso che l'aggiornamento all'epoca renderà magari l'essere ostracizzati una forma di successo mediatico per i due Sussex, il vero success.
Sì, il vero success, è vero. Ma vabbè, vedremo. Emily ci terrà aggiornati con le sue cronache da Londra. I prossimi mesi saranno cruciali per capire bene come.
Gli scozzesi gongolano.
Molto, e anche gallesi. No, adesso aspettiamo, è stato ventilato la possibilità di un spread movie, il film che
animato.
Quindi con tanto di scene delle lotte tra William e Harry all'ultimo sangue.
La prima scena è lui che sbatte la testa sulla ciotola del cane, immagino.
Del cane, infatti.
Ah, sì,
no, ma comunque
a Marvel, quindi.
Sì. Ma comunque, insomma, qui lo vedono un po' come un perdente a lungo termine. Si sarà fatto un bel po' di soldini, ovviamente, con questo libro, però già negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, i Royal sono apparsi tutti in pubblico, tutti molto rilassati, persino direi allegri. E c'è comunque il fatto che o sono attori da Oscar tutti, oppure si fanno forti, semplicemente, insomma, forti di questa istituzione che non fallisce mai nel riprendersi da qualsiasi crisi, no? Invece Harry rimarrà da solo, a lungo termine, magari adesso vittorioso ora, però a lungo termine è anche una questione di reputazione, anche Meghan, anche per lei la reputazione è importante, quindi venire qui per l'incoronazione e sottoporsi ai fischi dei sudditi, perché quelli ci sono già stati, e ci saranno sicuramente, invece gli altri
royalties... Quella è sempre colpa della stampa, la stampa...
Sarà sempre colpa della stampa, quindi riprenderemo il discorso di nuovo. Sì. Però ecco, come era stato per Danny anche un po' Edoardo, perché ovviamente poi si era reso conto di aver perso la corona in un modo che forse poteva evitare, e la stessa cosa Harry, in tempi diversi.
Va bene, tanto noi stiamo allerta e vedremo come andrà a finire questa telenovela british. Allora, chiudiamo qua l'episodio, salutiamo Nicola Veschi, inviato di Sky TG24, che sappiamo avere un impegno, e Ivan Canu, che è sempre con noi con la sua pungente ironia, e la nostra Emily Stefania Coscione da Londra. E con questo è tutto, grazie da Michela Kei Belisario e dalla redazione di O'Donna.